SBS Italia.
E con voi questa mattina Francesca Rizzoli, sempre sulle frequenze radio di SBS. Abbiamo con noi questa mattina la dottoressa Simona Masina, direttrice della divisione di ricerca Ocean Modeling and Data Simulation del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Dottoressa Masina, benvenuta sulle frequenze di radio SBS.
Grazie mille.
Allora, dottoressa Masina, con lei questa mattina noi vogliamo parlare dell'ultimo rapporto del IPCC su oceano e criosfera, un rapporto che appunto si concentra sul mare e sulle aree ghiacciate del pianeta e che analizza appunto qual è l'impatto che il cambiamento climatico, di cui appunto siamo testimoni nella nostra epoca, sta avendo un impatto. Quindi inizierei proprio dalle basi, inizierei proprio chiedendole di spiegarci che cosa innanzitutto studia questo rapporto, magari in termini un po' più specifici.
Certo, in particolare questa volta, appunto con questo special report, si è voluto approfondire quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sugli oceani e sulla criosfera. Quando diciamo criosfera intendiamo tutto ciò che sulla Terra implica una parte di ghiaccio, ok? Quindi ghiaccio marino, ghiaccio continentale e neve. Questo rapporto in pratica ha, come dire, avvalorato quello che già nel precedente rapporto dell'IPCC, che era stato pubblicato nel 2014, che i cambiamenti climatici stanno avendo un impatto significativo sugli oceani e sulla criosfera e sui ghiacci. Cioè quello che già si sapeva è stato confermato, ma soprattutto quello che emerge dal rapporto è che la velocità con cui questi impatti stanno avvenendo è molto maggiore rispetto a quella che nel 2014, quindi all'uscita del quinto rapporto, era emerso. Questi impatti in pratica riguardano l'innalzamento del livello del mare, l'assorbimento del calore e quindi il riscaldamento del mare e lo scioglimento, la fusione, diciamo, dei ghiacci in tutto il mondo. Quindi tutto ciò è stato confermato, ma purtroppo è stato anche indicato che questo sta avvenendo a velocità maggiori rispetto a quelle che erano emerse appunto nel 2014.
Quindi quando parliamo di una velocità maggiore rispetto a quella descritta, di che cosa stiamo parlando a livello proprio di tempo?
Allora, a livello di tempo, per dare dei numeri, diciamo, rispetto ad esempio all'innalzamento del livello del mare, che è una problematica, un impatto del cambiamento climatico che, come dire, toccherà molto da vicino la vita di tutte le popolazioni costiere. Si è stimato da osservazioni, quindi da numeri che noi già abbiamo, dati reali, che durante il XX secolo in media, cioè facendo una media, diciamo, su tutto il pianeta, questo aumento era stato di 15 centimetri. Okay? Quindi il livello medio del mare, se noi lo mediamo, facciamo una media aritmetica appunto su tutti gli oceani, è stato di 15 centimetri. Questo significa che in alcune zone può essere stato di più, in alcune zone meno, okay? Ma in media diciamo 15 centimetri. Quello che invece sta avvenendo è, diciamo, che si sta evidenziando negli ultimi, i primi anni, i primi 10 anni, più o meno dal 2000 al 2010, 2015, si è evidenziato che questo tasso di accrescimento è triplicato, ok? E quindi i risultati dei modelli climatici danno una stima nello scenario più, come dire, più moderato di emissioni, dai 30 ai 60 centimetri di aumento del livello del mare alla fine del 2100. E nello scenario che noi consideriamo, come dire, un po' meno ottimistico, si arriva ad un innalzamento di circa un metro, anche un metro, si arriva a toccare l'un metro di media, ok? Sempre media. Quindi questo è evidente che appunto l'innalzamento, la velocità con cui il livello del mare sta aumentando, con cui appunto andrà a impattare tutte quelle che sono le popolazioni che vivono sulle coste, sta triplicando. Questo perché? Perché l'oceano si sta scaldando, continua a scaldarsi, l'oceano è una spugna dal punto di vista climatico, in qualche modo ci ha preservato dagli effetti più potenzialmente più negativi dell'aumento di emissione di gas serra in atmosfera, perché in qualche modo ha agito da spugna, okay? L'oceano ha assorbito quella quantità di energia in eccesso che abbiamo iniziato ad emettere in atmosfera durante l'era industriale, quindi ha attutito in qualche modo, ha affievolito, ci ha in qualche modo facilitato la vita, perché ha assorbito calore, ha assorbito CO2. Questo assorbimento di calore continuerà, aumenterà a ritmi maggiori, ma quello che si è evidenziato, si sta evidenziando ed emerso nel rapporto è che un contributo significativo e altrettanto importante, forse maggiore, all'innalzamento del livello del mare inizia ad avvenire dalla fusione dei ghiacci continentali, cioè dai ghiacci della Groenlandia e in particolare per l'Australia direi che l'interesse maggiore è dai ghiacci dell'Antartide. L'Antartide fino a qualche anno fa, fino al decennio scorso, sembrava, i ghiacci antartici sembravano in una situazione di, come dire, di stabilità, ok? Non era ancora emerso un'evidenza di fusione dei ghiacci continentali antartici. Questo invece sta cambiando. L'Antartide, ricordiamolo, contiene quasi la totalità, il 90% di tutti i ghiacci, dell'acqua ghiacciata che sta sul nostro pianeta. Quindi nell'eventualità, ancora diciamo insomma non certa, ma le evidenze vanno in quella direzione, che l'Antartide stia iniziando a sciogliersi, questa è un'eventualità che potrebbe drasticamente aumentare ancora di più queste stime di un metro di innalzamento del livello del mare.
Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando con la dottoressa Simona Masina, direttrice della divisione di ricerca Ocean Modeling and Data Simulation del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, e stiamo parlando dell'ultimo rapporto del IPCC, appunto, che si concentra sugli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare su oceano e sulle aree ghiacciate del pianeta. Un rapporto di più di 900 pagine che mette in evidenza, come ci sta spiegando appunto la dottoressa Masina, che l'innalzamento del mare dovuto anche allo scioglimento dei ghiacci sta aumentando a ritmi ancora più veloci di quello che ci si aspettava. Tra l'altro leggevo, dottoressa Masina, che appunto i numeri delle popolazioni, quindi non è soltanto una questione di ambiente ma anche la popolazione che vive in queste aree, è enorme: 670 milioni di persone nelle regioni di alta montagna, 680 milioni di persone nelle zone costiere, 4 milioni di persone vivono permanentemente nella regione artica e 65 milioni di abitanti degli stati in via di sviluppo delle piccole isole. Quindi insomma sono numeri importanti. Adesso lei stava citando appunto quello che accade con lo scioglimento dei ghiacci. Leggevo anche che appunto insomma resta poco tempo anche al ghiacciaio di Plampisieux sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, che potrebbe collassare da un minuto all'altro. Insomma, chiaramente da quello che ci dice lei, dalle notizie che leggiamo anche in maniera probabilmente molto semplificata rispetto a quello che voi scienziati appunto potete vedere, capiamo sempre di più che la situazione è molto complessa. Ecco, da questo punto di vista, quali sono le possibili soluzioni, o quantomeno quali sono le possibili azioni per tamponare uno sviluppo così veloce degli effetti del cambiamento climatico appunto su mari e ghiacciai?
Le azioni di cui normalmente noi parliamo sono essenzialmente due. Si parla di azioni di adattamento e azioni di mitigazione. Per azioni di mitigazione si intende tutte le azioni che vanno nella direzione di ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera, e quindi con un cambio significativo nelle abitudini di vita, con un cambio significativo per quanto riguarda le tipologie dei trasporti, le modalità di produzione di energia. Queste, diciamo, sono le uniche e reali metodologie che porteranno, no, indubbiamente, a un'inversione di tendenza. Ovviamente i tempi per le azioni di mitigazione sono lunghe, cioè significa che quello che abbiamo in qualche modo innescato è in qualche modo irreversibile al momento, ok? Anche se immaginassimo di azzerare o addirittura di andare a emissioni negative, si inizia a parlare di emissioni negative, ok? Di emissioni di gas serra in atmosfera, questi cambiamenti che in qualche modo abbiamo innescato non potranno immediatamente, magicamente azzerarsi o modificarsi. Quindi quello di cui si parla molto sono le azioni di adattamento. Ad esempio l'innalzamento del livello del mare, beh, possono essere delle azioni vere e proprie tecnologiche, con costruzioni di barriere per preservare proprio le popolazioni costiere da fenomeni di innalzamento del livello del mare, quindi fenomeni di inondazione, oppure dei fenomeni che chiamiamo le cosiddette nature-based solution. Quello che abbiamo fatto modificando appunto il clima, che stiamo facendo modificando il clima, è anche una modifica di tutti gli ecosistemi marini. Stiamo acidificando l'oceano, immettendo CO2, anidride carbonica in oceano. Stiamo in qualche modo modificando quello che è la vita marina, con alcuni degli effetti che voi in Australia avete sperimentato, quali la distruzione delle barriere coralline. Ecco, le barriere coralline, oltre ad essere, come dire, questa magnifica da vivere, da sperimentare come turisti, è una difesa naturale delle zone costiere. Le mangrovie, tutte le zone umide, paludose delle zone costiere sono in qualche modo le barriere naturali che preservano la costa da questi eventi estremi, quindi da fenomeni di inondazione e di innalzamento del livello del mare. Quindi ciò che noi stiamo facendo, diciamo, ha un duplice effetto negativo. Sta anche riducendo quelle che sono le barriere naturali contro l'innalzamento del mare. Quello che dobbiamo quindi cercare di fare è riportare, ripristinare quelle che sono le barriere naturali, e quindi riportare in vita le barriere coralline, riportare in vita quelle che sono tutte le vegetazioni, tipo di vegetazioni costiere che in qualche modo fanno da barriera naturale. Questo è una possibile forma di adattamento. Le altre forme di adattamento, diciamo, sono più, come dire, più scientifiche, e quindi avere dei modelli sempre più, come dire, accurati e precisi per riuscire a fare delle previsioni a breve, medio termine di quelli che saranno gli impatti lungo la costa, e quindi fare dei sistemi di early warning. Okay? Quindi di allarmi preventivati di possibili effetti di inondazione o quant'altro. Questo in qualche modo fa parte della gestione di tutti quei rischi che sono coinvolti in questo complesso sistema del cambiamento climatico.
Ecco, dottoressa Masina, chiaramente non è mai troppo sottolinearla, appunto, questa complessità del cambiamento climatico. Ci sono tanti elementi, e per questo probabilmente anche per noi è così difficile da capire e da digerire come complessità. Ecco, abbiamo citato chiaramente l'Australia come uno dei posti che chiaramente avrà un impatto. Quali sono gli elementi sottolineati, in particolare per l'Australia, che dimostrano quanto appunto l'impatto del cambiamento climatico stia avendo già i suoi effetti sulle coste australiane?
Beh, oltre appunto a questa problematica dell'innalzamento del livello del mare, un'altra problematica che sicuramente avete sperimentato e che il rapporto dice saranno sempre più frequenti sono le cosiddette ondate di calore marino. Questo concetto di un'onda di calore marina è emersa, diciamo, solo di recente, ok? Normalmente si pensava alle ondate di calore su terraferma, perché ovviamente hanno un impatto maggiore sulla popolazione, ma appunto di recente è stato definito, diciamo. Che cos'è un'ondata di calore marino? Un'ondata di calore marino è una situazione di anomalia di temperatura in oceano, in mare, anomalia positiva, ok? Quindi temperatura che è al di sopra di quello che normalmente noi chiamiamo una media climatologica. E queste ondate di calore marino è emerso dalle osservazioni che stanno diventando comuni, sempre più frequenti, addirittura appunto, se facciamo sempre la cosiddetta media globale, ma se mediamo questi fenomeni su tutti gli oceani, compreso anche il Mediterraneo, perché anche il Mediterraneo è affetto da questi processi, queste ondate di calore marino, è emerso che dal 1982 la frequenza con cui si verificano è raddoppiata. È impressionante questo, secondo me. Questo ci dice che giorni in cui appunto una certa anomalia, una certa temperatura al di sopra della nostra media si verifica in una regione dell'oceano, del Mediterraneo, vicino alle coste dell'Australia, diventeranno sempre maggiori. E non solo, ma anche l'intensità aumenterà, cioè saranno sempre più calde queste zone e sempre più estese. L'Australia ad esempio è stata colpita da ondate di calore marino nel 2010-2011 che hanno causato lo sbiancamento della grande barriera corallina. I coralli sono sensibilissimi alle temperature, possono vivere con un range di temperatura molto piccolo. Se le condizioni marine, le condizioni dell'acqua, della temperatura dell'acqua superano questo range in cui i coralli possono vivere, i coralli muoiono. E quindi questo è un primo effetto, insomma, che purtroppo diventeranno fenomeni sempre più ricorrenti. Un altro impatto negativo che i cambiamenti climatici stanno avendo è sulla pesca, quindi la perdita di biodiversità, l'acidificazione appunto degli oceani, la perdita di ossigeno, il mare diventando più caldo in superficie in qualche modo inibisce quelli che sono gli scambi con l'atmosfera e quindi l'apporto vitale dell'ossigeno. Quindi saranno sempre più frequenti zone e periodi di quello che chiamiamo noi ipossia, cioè deficit di ossigeno o anossia totale. Questo causerà, sta già causando, ci sono evidenze, di perdite di pescato o, nel migliore dei casi, se non perdite, cambio di pescato. Quindi le specie ittiche andranno a cercarsi quel tipo di temperatura a cui sono abituate, quindi praticamente dalle zone tropicali si avvicineranno sempre più alle zone polari. Quindi tutto quello che è, diciamo, la tipica industria dell'itticoltura subirà un cambiamento.
Quindi insomma, veramente una serie di conseguenze che in qualche modo sono tutte legate l'una all'altra e hanno degli impatti che avranno delle forti ripercussioni sulla vita delle persone. Ecco, è molto complesso probabilmente per chi non è uno scienziato e riesce a vedere tutta questa fotografia insieme, capire davvero la gravità del problema. Quindi chiederei a lei, dottoressa Masina, da un punto di vista scientifico, quando qualcuno come lei legge questo rapporto e lo analizza, che cosa sente? Cioè, quanto complicata, difficile e preoccupante è la situazione a livello di soluzioni, a livello di quello che possiamo fare noi davvero, e soprattutto pensando anche a chi magari invece sottolinea spesso che il cambiamento climatico è una questione che comunque l'uomo riuscirà a gestire grazie alla tecnologia e alle innovazioni scientifiche.
Credo che quest'ultima affermazione sia altrettanto vera dell'affermazione che la situazione è critica. La conoscenza, in qualche modo, dei processi in atto, per quanto complicati come lei giustamente ha rilevato, non deve, come dire, inibire o scoraggiare quello che in modo altrettanto grandioso, secondo me, la tecnologia sta portando, insomma. Quindi io credo che comunque ci sia ancora spazio per l'ottimismo. Non credo che nessuno degli autori di questo rapporto e nessuno nel nostro mondo scientifico voglia fare del catastrofismo. È però indispensabile appunto che tutti, dalla popolazione e soprattutto la politica, i politici si rendano conto della gravità della situazione, e quindi non agire non può essere una soluzione. L'agire in modo coordinato, il trovare un modo di gestire i rischi, questi rischi connessi ad eventi quali appunto le alluvioni, le inondazioni, le siccità, gli incendi, gli impatti negativi che ho detto ci saranno sulla pesca e anche sulla salute, sul turismo. Ecco, la gestione dei rischi con il tentativo di trovare delle soluzioni che sono sì tecnologiche, ma anche, come dicevo prima, basate sul ripristino di quegli ecosistemi, sia marini che terrestri, che in qualche modo siamo andati a distruggere. Io credo che questo sia la soluzione, sia la necessità, ma sia anche possibile. Sicuramente il tempo è poco, è breve, e appunto, come dicevo, il non agire non è più possibile.
Allora, dottoressa Simona Masina, direttrice della divisione di ricerca Ocean Modeling and Data Simulation del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, noi la ringraziamo per essere stata con noi questa mattina sulle frequenze radio di SBS e averci aiutato a capire un po' meglio quali sono appunto i risultati di questo ultimo rapporto del IPCC che si concentra appunto su mare e aree ghiacciate del pianeta. Grazie.
Grazie a lei e grazie a voi tutti.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.